especially about Madrid. I'll just make some reflection regarding the presentation we had today. We had the chance to hear today. I would just like to point out some points regarding those presentations. First of all,
vorrei, scusate, ho sbagliato il canale. Volevo lasciamo il canale giusto. Come Gianni vi e vorrei appunto rilevare alcuni punti. La domanda è: non sarebbe forse meglio andare nella direzione europea per quanto invece che appunto per quanto riguarda il numero 112 invece che utilizzare questo miglioramento del 118? Ci hanno detto anche di questa nuova minaccia che è rappresentata dal terrorismo che dovremo affrontare da adesso in poi, già ci riguarda ora e anche nei prossimi anni. E ho una domanda, vorrei sapere quante diverse nazionalità erano rappresentate tra le vittime. Qualcuno lo sa? Tra le vittime quante nazionalità c'erano? 12 diverse nazionalità tra le vittime. E per quanto adesso io penso che lo spagnolo si parla solo in Spagna all'interno dell'Europa. Quindi hanno dovuto affrontare il problema anche del multilinguismo nel fornire assistenza. E anche per via della scala della catastrofe, dell'incidente, hanno dovuto affrontare il problema della interoperabilità tra i vari servizi di soccorso. Per quanto riguarda la presentazione fatte soprattutto dalle signore che venivano dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, anche a questo riguardo ho qualcosa da dire. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti rispondono tutti ad un unico numero di emergenza, 999 per gli Stati Uniti e 994 per la Gran Bretagna. E appunto, e questo fornisce la localizzazione di colui che fa la chiamata. Ed è possibile, c'è anche una copertura multilinguistica, come abbiamo sentito del British Telecom in Gran Bretagna e da un unico centro negli Stati Uniti, grazie al Lucent Technology, ed è possibile addirittura appunto distinguere l'accento spagnolo di un cubano da un portoricano. E offrono appunto la possibilità di interoperabilità tra i vari servizi di emergenza. Quattro componenti queste che aiutano a risparmiare tempo e a salvare vite. Questo è quello che volevo dire. Grazie.
Cher collègue.
Cari colleghi, care colleghe, siete sicuramente molto stanchi e quindi io sarò molto breve. Prima di tutto, in Francia il sistema SAMU ha un'organizzazione su tre livelli per le catastrofi. C'è un livello nazionale, negli Stati Uniti sarebbe il livello federale, per intenderci. Roma, in Italia, Parigi, la Francia, cioè il governo, il Ministero Nazionale della Sanità che coordina l'intero sistema nazionale. Poi, secondo livello, abbiamo il livello regionale, le grandi regioni francesi organizzate per far fronte alle catastrofi. In Francia attualmente ci sono quattro macro regioni per la sanità. Non esistono più piani per le catastrofi a livello ospedaliero né a livello provinciale, sono quattro macro regioni. E questo è collegato peraltro a un discorso di difesa nazionale, cioè di sicurezza nazionale militare. Perché? Perché le catastrofi ormai non riguardano più un ospedale o una piccola regione amministrativa, meno ancora una provincia. Noi riteniamo che i piani per le catastrofi, per la risposta sanitaria e non solo sanitaria alle catastrofi, devono riguardare macro regioni, non singole regioni. Su questo dischetto trovate i miei piani per la risposta alle catastrofi. Il dischetto l'ho dato, il floppy l'ho dato anche all'organizzatore, quindi potrà aver copiato. Riesci a far andare avanti tu il PowerPoint? E bisognerebbe che l'oratore stia davanti al microfono, perché sennò non lo sentiamo. Allora, il sistema francese è centralizzato, molto centralizzato, quindi non è raffrontabile a quello degli Stati Uniti, in cui ogni Stato, ogni città ha la sua organizzazione. In Francia abbiamo un'organizzazione nazionale integrata. E anche i nostri dipartimenti d'oltremare, sapete che abbiamo ancora dei territori oltremare, nei Caraibi, ebbene, sono integrati nell'organizzazione nazionale e verrebbero assistiti tramite ponti aerei, eventualmente, dalla Francia. Quindi io vi consiglio di leggere questi nostri piani, che chiamiamo piani bianchi, e di adattarli alla vostra realtà. Perché adattarli? Perché per voi, in caso di catastrofi, la realtà sarebbe diversa. Voi siete un paese decentrato, come la Spagna. C'è stata una regionalizzazione e quindi è più difficile gestire questo tipo di situazioni da un punto di vista decentrato. Noi per esempio riteniamo che Parigi non possa da sola far fronte a una grande catastrofe, bisogna tener conto del sistema a livello nazionale, solo questo può addirittura può far fronte a questa emergenza. Se ci sono 50 grandi ustionati a Parigi, supponiamo, questi 50 grandi ustionati, anche se sono a Parigi, poi verranno trattati in altri ospedali francesi, se non addirittura in Belgio o anche altrove, perché il sistema centralizzato francese sa che a Parigi non si possono gestire 50 grandi ustionati, quindi può anche istradarli verso altri centri, addirittura all'estero. Il vostro sistema decentrato è meno in grado di affrontare una catastrofe grossa, perché d'accordo, il centramento è bello, la democrazia è bella, però bisogna essere in grado anche di affrontare delle catastrofi di dimensione nazionale. Cioè, se abbiamo 50 grandi ustionati a Roma o 50 grandi ustionati a Firenze, né Roma né Firenze saranno in grado di gestirli. Bisognerà suddividerli, non dico in Italia, ma addirittura anche in centri ospedalieri, in centri grandi ustionati per l'Europa. E questo cosa significa? Significa che l'Europa dovrà gestire un sistema, dovrà creare e gestire un sistema integrato europeo per far fronte alle grandi catastrofi. C'è una seconda cosa che voglio dirvi. Noi adesso stiamo cambiando la protezione civile francese, che lavora con dei bellissimi piani, dei bellissimi programmi che però sono puramente teorici. La sanità pubblica, cioè quella che è formata dagli operatori che lavorano sul campo ogni singolo giorno, è in effetti la sanità pubblica che può lavorare al meglio in caso di catastrofi, piuttosto che la protezione civile che è teorica, e quindi per questo abbiamo un piano nazionale per le catastrofi, con anche l'equipaggiamento necessario, anche per casi di catastrofi molto gravi. Ci sono 12 punti di riferimento sul territorio nazionale dove si trova personale e equipaggiamento necessario per far fronte a emergenze nazionali in tutta la Francia. In Spagna questo non sarebbe possibile, non è possibile. No. Credetemi, non è possibile semplicemente perché le regioni spagnole sono autonome. Secondo problema, un problema importante per voi, per il futuro, per la democratizzazione e l'organizzazione del sistema sanitario in caso di catastrofi. La questione del decentramento a livello comunale. Allora, se voi seguite il modello brasiliano, cioè realizzate un decentramento completo della sanità, la decentrate fino a livello comunale. Questo cosa significa? Significa che aumenterete ancora di più la vostra vulnerabilità in caso di catastrofe. Perché? Perché il Comune di Parigi e il Comune di Madrid in quanto tali non sono in grado assolutamente di gestire una catastrofe. Quindi attenzione quando dovrete redigere i prossimi programmi di risposta alle catastrofe, state attenti. Avete visto Madrid? No? Guardando le fotografie di quello che è successo, si vedeva quello che succedeva, si poteva capire qual era il livello di organizzazione. Io guardando solo una foto riesco a capire come funzionano le cose. Allora, a Madrid c'erano 4 sistemi sul terreno in concorrenza tra di loro, hanno lavorato benissimo, non li sto criticando, dal punto di vista medico funzionava bene, però erano quattro sistemi diversi in concorrenza tra di loro, quindi un'organizzazione estremamente vulnerabile, lo ripeto, quattro sistemi diversi. Quindi attenzione, attenzione quando decidete di copiare dei modelli stranieri, cioè riprendeteli, riadattateli se volete, ma non ricopiate anche i loro errori. E io non vi parlo di Parigi adesso, perché a Parigi oggi come oggi ci sono dei grossissimi rischi, c'è un rischio batteriologico, virologico, chimico, radiologico, il rischio di bombe nella metropolitana, negli aeroporti. Quindi gli ospedali di Parigi si sono preparati a fondo e quindi vorrei invitare i capi del servizio di infermeria a venire a visitare le loro controparti francesi per vedere qual è l'organizzazione logistica dei piani francesi per la catastrofe. È veramente un'eccellente organizzazione, però non copiate l'organizzazione di Parigi, mi raccomando. Perché? Perché Parigi è come Roma, cioè è troppo complicata da gestire. Meglio andare a vedere, non so, cosa hanno fatto a Nizza, a Lione, a Grenoble, le grandi capitali regionali. Quindi se venite a trovarci in Francia, io organizzerò i vostri contatti, visite con i colleghi del SAMU francese nelle varie città. Un'ultima cosa che voglio dirvi, e mi scuso sin d'ora con i traduttori, perché sono concetti un po' teorici, un po' difficili. Allora, per quanto riguarda tutte le relazioni che vi sono state presentate finora, e ci sono delle distorsioni metodologiche, non si dice speggio, anche se lui ripete speggio, ma non glielo dite. Allora, è impossibile analizzare qualcosa chiudendo gli occhi. Il primo problema è quello del triage. E già lì si fa, il triage si chiama triage, informa il relatore. Il triage già come parola è un errore concettuale, preferisco parlare di classificazione o di sorting, di selezione, cioè stabilire le priorità, come è stato detto. Cosa vuol dire priorità? C'è una priorità sociale, per esempio, ma attenzione. Se raffrontiamo più casi urgenti, c'è comunque un fattore tabù che voi non vedete e che comunque rimane molto importante. C'è la gravità, c'è il tempo, c'è la medicina, ci sono le cure, ma c'è un altro fattore, il quarto fattore, che si chiama valore sociale, social strength in inglese. Quando, non so, non avete più ambulanze libere e bisogna mandare un'ambulanza, che fate? Vi rimane magari un'ambulanza sola, diciamo, ecco. E a questo punto a chi la mandate se ci sono vari casi di emergenza? Al paziente più giovane? Alla paziente più bella? Al paziente più ricco? O a quello che strilla più forte? Questo è un fattore molto molto potente a livello di classificazione, quindi è inutile dire non esiste questo fattore, dobbiamo analizzarlo nella classificazione, nel sorting, nel triage, nella selezione, chiamatelo come vi pare, e questo sia a livello di centralino telefonico del SAMU, a livello del pronto soccorso dell'ospedale, ma anche in caso di catastrofe. Mi rendo conto che è molto pericoloso a livello etico, però è un fattore che esiste, quindi non chiudete gli occhi, non vi nascondete dietro un dito, applicate le regole etiche che sono disponibili, le trovate nella dichiarazione di Lisbona, sull'etica della classificazione dei casi di emergenza che risale al 1990 e che riguarda proprio appunto la classificazione sorting. Un altro fattore di distorsione è quello dovuto al tabù della morte. Allora, ci sono due sindromi, l'arresto cardiaco da un lato, la morte dall'altro. I segni sono gli stessi. Quindi vedete che dipende tutto dalla decisione della controparte, che sia la controparte al telefono, che sia un operatore sanitario in un UME o in ospedale. Allora, ricordatevi che il trattamento del vero arresto cardiaco qual è? È la rianimazione cardiopolmonare. Tranne che io non voglio più sentire parlare di rianimazione, noi non rianimiamo, noi curiamo. Qual è invece il trattamento, la terapia per la morte? Non è la rianimazione cardiopolmonare. È il lutto. E per una volta ci ha azzeccato l'italiano. E in effetti gli ultimi interventi l'hanno indicato molto chiaramente. Il lutto deve cominciare al telefono. Fin dalla unità di terapia intensiva mobile. Quindi il lutto che cos'è? In sostanza è l'elaborazione sociale della morte. E se non si elabora il lutto, il mourning in inglese, ebbene, se non si affronta questo, penso che si finirà con avere dei problemi. E in effetti io penso che nei prossimi anni bisognerà cambiare completamente i protocolli per il trattamento dell'arresto cardiaco. Non si può proseguire in questa situazione di ambiguità. Ricordiamoci che un defunto ha un livello di gravità zero dal punto di vista medico e un tempo d'attesa infinito. E il trattamento del decesso qual è? È il lutto. Quindi, la prima cosa che dovete fare è elaborare il vostro lutto. Se non riuscite a elaborare il vostro lutto, non potrete elaborare il lutto altrui. Vi consiglio di leggere un eccellentissimo libro, veramente un eccezionale libro americano, sulla mitologia della CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, cioè la rianimazione cardiopolmonare. Non mi ricordo più il titolo, ma è veramente un libro eccellente. Questo autore demolisce tutti i nostri miti sulla rianimazione cardiopolmonare. Mi scuso se sono andato un po' fuori tema, ma volevo proprio parlarvi di questo, perché ci sono delle distorsioni a livello meteorologico che sono peraltro frequentissime in medicina d'urgenza, non solo in medicina d'urgenza, per intenderci, anche in altri ambiti. Quindi scusatemi se sono andato fuori tema e con questo concludo e vi ringrazio.